Rete 1. Appesi alla luna.
Ben ritrovati a Appesi alla Luna, seconda ora. Noi stiamo sempre parlando di assuefazione social, o forse non ancora, con un punto di domanda. Abbiamo i nostri tre carissimi ospiti ancora qui con noi, che sono Claudio Visentin, che è storico e sociologo, Guido Bosticco, filosofo, e Gabi Malacrida, che è addetta alla comunicazione di una grande azienda. Qui insieme a me c'è Giorgia Wirt.
Sì, è Mirella De Paris al timone.
E di là, dal vetro,
c'è Mauro Gallo, senza il quale come faremo?
Cade tutto. Allora, come faremo? È una bella domanda, perché come faremo ce lo siamo sempre chiesti storicamente. Come faremo? Allora, per vedere che cosa accade o cosa accadrà in futuro, noi una volta, un tempo, guardavamo cosa succede in America, perché in America una volta ci anticipavano sempre di una decina d'anni o giù di lì. E allora adesso, visto che con questo programma vogliamo sapere dove stiamo andando, vogliamo prenderla un po' anche quasi sul lato filosofico la questione, per forza dobbiamo interpellare qualcuno che in questo momento si trova in America. E difatti Ricky Russo si trova in questo momento a New York e mi hanno detto che si trova a Times Square, per cui un gran casino. Ricky?
Eccomi,
ti sentiamo? Sì.
Un caro saluto a tutti, anche ai tuoi ospiti, ai tuoi ascoltatori. È sempre un piacere, un onore andare in orbita dalle tue parti. Eccomi qua, da Times Square, esatto, hai detto bene. Sì.
Allora,
c'è abbastanza confusione, spero che arrivi la mia voce forte e chiara.
No, si sente benissimo, Ricky. Allora, noi diciamo subito che Ricky a New York fa tante cose, tra le varie cose che fa accompagna anche le persone a visitare la città, ma soprattutto osserva e anche scrive, tra l'altro. Ha scritto anche un libro a New York, grazie a Facebook, è così?
Assolutamente sì, ho raccontato la mia prima esperienza, il sense of wonder di quando sono arrivato per la prima volta a New York nel 2012, tutta la mia avventura in diretta su Facebook, ma perché era il modo più rapido, veloce per raccontare la magia e l'entusiasmo e per me anche l'inizio di una nuova vita, perché sono venuto la prima volta qua nel 2012 proprio per vedere le possibilità e per vivere, lavorare qua. E con grande entusiasmo da subito ci tenevo a dire che qua va tutto bene, tutto ok, e il modo più rapido, avendo tanti amici che si interessavano, preoccupavano, ho iniziato a raccontare le mie giornate su Facebook, e quei racconti in parte sono diventati un libro che mi ha portato fortuna, buon karma, e quindi sono anche grato ai social che qua
ci crediamo.
Sono
tra l'altro ti sei guadagnato anche l'appellativo del più entusiasta, lo sai Giorgio?
Esatto.
Lui è l'uomo più entusiasta di New York.
Ma davvero? No, non lo sapevo.
Questo titolo.
Che detto in inglese è anche meglio, com'è?
The most enthusiastic man in New York, e ogni giorno combatto per tenere alto questo titolo, e devo dire che ancora così non è una città facile, però è una città che dove c'è una grande meritocrazia, una grande energia, e continua a piacermi molto. E proprio adesso ho fatto una scelta di vita diversa, cambierò da giornalista, diventerò ufficialmente tra pochissimo guida turistica, anche DJ, ho investito su queste due cose qua, e ho fatto un detox dai social.
Ecco, allora fermiamoci su questa parola, che è una parola che ormai sta diventando una parola nuova, la disintossicazione, detox. Giusto?
Esatto,
ecco.
Esatto.
E arriviamo a questo, visto che noi parliamo di assuefazione o possibile assuefazione, noi ne parliamo in senso un po' sociologico, però non escludendo naturalmente che esistono anche casi singoli dove questa assuefazione è proprio vissuta e si corre ai ripari. E Ricky Russo è uno di questi. E come si va? Si respira ancora anche senza?
Ma guarda, sì, sono ancora vivo, vi sto parlando e non ho Facebook e non sono su Facebook.
Vabbè, è dura? Certo, però... È difficile?
Ma no, anche perché, come dire, la vita continua. Devo dire che i social vanno usati con intelligenza, con buon senso. Io penso che sono il riflesso di quello che siamo, no? E non bisogna essere diversi sui social. È chiaro che poi tanti di noi li utilizzano anche per promuovere le attività, gli eventi, le cose che fanno, no? Però ormai fanno parte della nostra vita, in una maniera molto, molto forte. Io diffido da chi dice ah, io non li uso assolutamente. Sono parte della nostra vita. Qua a New York la prima roba che ti chiedono quando conosci persone nuove, ma sei su Facebook, su Instagram, e ti scambi contatti così in maniera molto, molto veloce. E poi non è da sottovalutare il fatto che tengono dei contatti, dei legami con gli amici, i parenti lontani, no? Mio nonno in passato emigrò in Australia e mi raccontava che per aver notizie da casa passava un mese, no? Spediva la lettera, poi aspettava che ritornasse. Così in tempo reale, anche grazie ai social, ad esempio i miei genitori sono su Instagram, Facebook, seguono i parenti, gli amici.
Sì, è un modo per, anche a livello economico, poi per esempio tu che sei a New York, se devi telefonare, che ne so, in Italia o in Svizzera, puoi telefonare a gratis totalmente, no?
Esatto, esatto, anche usando quello, anche spesso Messenger di Facebook. Questi mezzi sono molto importanti, devo dire che mi hanno aiutato tantissimo a sentire meno la mancanza di amici e parenti. Io sono legatissimo a Trieste, Mirella diceva prima del mio libro, la particolarità è che io ho usato il mio dialetto triestino, io ho raccontato New York in dialetto triestino.
Il titolo cos'è?
Il titolo è stato ristampato e si trova su Amazon, e Daghe, che è l'incitamento degli incitamenti triestini. Daghe sarebbe you only live once, come on, let's do it, forza, boh, dai.
Sarebbe anche dai. Ecco.
Allora, sì, però è più profondo per noi triestini,
Ricky,
una filosofia di vita.
Ricky Russo, fine dello spot. Parliamo invece di quello che ha detto il predicatore alla messa gospel ieri.
Ah, vero, brava, sì, ti ho pensata, perché sapevo che dovevo fare questo intervento. E durante la messa gospel, appunto, il predicatore ha detto meno Facebook, meno social e più preghiere, più solidarietà nel suo discorso. Ha detto anche, lo riporto, quello che ha detto lui, preghiamo per la disgrazia di avere un presidente come Trump, ha detto il reverendo. Sono due cose che mi hanno colpito molto, questa è il... e meno social.
Allora, il reverendo e Ricky Russo si assumono la responsabilità di quello che è appena stato adesso. Detto adesso.
Sì. Assolutamente, assolutamente. Però si parla anche a messa dei social. E una cosa che mi colpisce sempre è anche, io ovviamente mi sposto molto con la subway, tutti, se osservi le persone nella subway, sono tutte davanti al telefono, sempre. Fa parte della nostra vita, come si fa a staccare dai social? Non lo so, io da un mese che non li uso.
E quindi si può, e stai dicendo si che può. Si può. Ecco.
Si può, c'è un attore americano che mi piace tantissimo.
E, qui, e chiudiamo con questo, con questo,
sì,
aneddoto.
Che appunto diceva che grazie al detox che sta facendo dai social è riuscito a leggere un sacco di bei libri, no? Quindi tra le tante cose che si possono fare, anch'io devo dire che meno tempo sui social in questo mese, ho letto un bel po' di libri.
Ecco, poi si possono comprare dei mazzi di carte e coinvolgere gli amici la sera e giocare a carta insieme.
Esatto.
È un altro bel suggerimento che anche a New York si può fare, in Central Park.
Assolutamente.
Grazie,
assolutamente.
Ricky.
È stato un piacere, un abbraccio.
Anche per noi.
Buonanotte, buongiorno anzi a New York.
Mai,
sì, intanto sono andata a verificare, in effetti, a proposito di stare col telefono sempre in mano, se effettivamente Papa Francesco non segue nessuno, e con mio stupore ho trovato che segue 8 persone, 8 following, è seguito da 4,5 milioni, e gli 8 che lui segue sono Papa Francisco, Pope Francis, Papa Franciscus, Papa Franciscus, poi scritto anche in arabo, cioè segue se stesso fondamentalmente.
Sì.
E quindi vedi, anche lui qualcuno segue.
Dio segue se stesso, d'altronde, cioè
sì.
Non può fare diversamente che di così.
Seguiti che poi Dio ti segue, insomma.
Una cosa che non abbiamo chiesto a Ricky, perché adesso non potevamo tenerlo troppo al telefono, era lì nel cuore di New York, ma un'altra cosa che invece vorrei, un pensiero che vorrei condividere insieme a voi, è la bellezza, invece, perché ci sono anche le cose veramente belle, la bellezza di poter trovare in Facebook il filmato di quel concerto che non avremmo mai potuto vedere, ma spettacolare. Quante volte accade? Diglielo, Claudio Visentini, a questi due.
No, no, ma io sono assolutamente convinto.
Dillo guardandoli.
Sono assolutamente convinto che sia una grande fonte di ricchezza. Poi però bisognerebbe abbassare la velocità e staccarsi da Facebook e guardare quel concerto, mentre molte volte ci limitiamo a salvare il link, si torna sempre a quella disciplina di prima
e
no?
A condividerlo e dire lo guarderò poi,
esatto, e bisognerebbe avere quella capacità di staccare, godere,
ecco.
Vedere.
Però ecco, qui la dici con leggerezza, in realtà stai toccando uno dei punti interessanti sui quali vorremmo un po' muoverci durante questo programma, che è quello di, dicevi prima, darsi una specie di autodisciplina. Detto così sembra un po' bacchettona come esortazione. In realtà forse dobbiamo imparare a avere il respiro più ampio, no? E questo ci fa guadagnare qualità della vita, ci fa aver voglia di dare alle cose il tempo giusto.
Io volevo dirti una cosa: la settimana scorsa ero a Milano, mi ha fatto venire in mente Ricky questa cosa, e ho preso la metropolitana per andare in centro. Era piuttosto affollata. A una fermata è salita una signora non molto giovane. Tutti erano occupati col telefonino. Io sono sicura che diversi giovani uomini si sarebbero anche alzati volontieri se l'avessero vista, ma non avevano tempo di vederla. L'unica che non stava facendo nulla ero io. Mi sono alzata e gli ho lasciato il posto. L'ho trovato un po' triste, perché se tu sei in metropolitana non ti accorgi nemmeno chi c'è attorno a te, non guardi i viso. A me piace, per esempio, magari lo riterrai una cosa sciocca, quando sono in giro da sola, se mi fermo in un bar, mi prendo un caffè, mi siedo, guardo il mio vicino, i miei vicini, e mi invento delle storie, cioè creo un mondo su di loro, magari una coppia con un bambino. Ecco, tutte queste cose, se tu sei occupata con un telefonino...
Io ho rivisto recentemente un film, adesso non so il titolo, ci mancano gli esperti di cinema, che è proprio giocava su questo fatto qui, la coppia che ogni tanto poteva finalmente andare fuori, andare al ristorante, e il loro gioco... regolarmente era quello di inventarsi la storia delle coppie che vedevano ai tavoli vicini. Vedo che la tua sceneggiatura quel film.
Ma mi sembra una cosa anche creativa, cioè ti fa non lo so, ti fa lavorare un po' il cervello.
Certo, detto da te ha molto valore, però detto da qualcuno che invece sta imparando un po' a disintossicarsi, questa parola nuova, detox, ne avrebbe ancora di più, perché è facile per una che non è in Facebook raccontare tutti i vantaggi del non esserci. In realtà essere in Facebook è interessante, perché si vedono cose, si scoprono cose che sarebbero inimmaginabili, però il gioco sta nel trovare, dicevamo prima, la modulazione per non perdere neanche dall'altra parte.
Sì, la capacità di gestire, perché richiedono tempi diversi, sensibilità diverse, attenzioni diverse, ed è una fatica terribile. Uno dei problemi maggiori è che non riusciamo a prendere abbastanza tempo, cioè a rallentare abbastanza. Siamo continuamente sollecitati e stimolati, e tutte le cose importanti che richiedono però un po' di tempo rischiano di essere sacrificate.
Visto che siamo nei 5 minuti di nostalgia, io voglio chiedere ai vostri ospiti: ricordate quando ci si prendeva il tempo per ascoltare tutto un LP, tutta un'opera, per esempio tutto il Flauto Magico di Mozart? Non esiste più
il tempo quando ci si annoiava.
Giorgia sta guardando come dire: ma in che pianeta?
No, assolutamente no, stavo pensando sì che la fruizione musicale anche quella è molto cambiata. Sì, e addirittura puoi sceglierti poi cosa comprarti di quell'LP, no? Poi ascolti pochi secondi, dici questa sì, questa no, questa sì, questa.
Questo è interessante, perché cambia anche dal punto di vista dei musicisti. Non puoi più necessariamente creare un concept album. Pensiamo a The Wall, prendere una
Pink
canzone
Floyd.
Di The Wall,
sì,
di Pink Floyd, non ha così senso come ascoltarla tutta. E quindi oggi uno che fa un album non fa The Wall, cioè ci pensa due volte, perché tanto uno comprerà quella canzone o l'altra. Io ho ancora il 33 gira a casa mia.
Allora, a proposito dei Pink Floyd, li ascolteremo, ma dopo, perché prima invece abbiamo altre cose bellissime da ascoltare.
Sì, A Wink and Smile di Connick Jr.
Sleepless in Seattle, il film.
I remember the days of just keeping time. of hanging around in sleepy towns forever. Back roads empty for miles. Well, you can't have a dream and cut it to fit. But when I saw you, I knew we'd go together like a wink and a smile. Leave your old jalopy by the railroad track. We'll get a hip double dip tip toppy two-seat Pontiac. So you can rev her up, don't go slow. It's only green lights and all rides. Let's go together with a wink and a smile. Give me a wink and a smile.
Tanto, ridendo e scherzando, sono già le 23:21 minuti, cara Mirella. Il tempo vola quando gli ospiti sono interessanti. Claudio, tu volevi dire qualcosa sui viaggi?
Sì, questo tema che toccava Ricky da New York è molto interessante. Cioè, una delle conseguenze del social è stata proprio questo annullamento della distanza. Diceva, io stavo a New York, ma tutti i miei amici sapevano che cosa stavo facendo. E questo è un problema. Le famiglie inevitabilmente cercano di sapere cosa fanno i figli, no? E ci sono delle situazioni.
I ladri che spesso vanno a rubare perché si scrive quando si va in vacanza, è vero?
C'è una situazione divertente. Per esempio, quando negli anni 60, alla fine degli anni 60, i ragazzi facevano l'IP trail, cioè andavano a Kathmandu, no? Ci voleva un mesetto di silenzio perché la famiglia cominciasse a inquietarsi, nessuna lettera, nessuna telefonata, ci voleva circa un mesetto, per un mese stavano sereni. Adesso se una mamma vede che la figlia o il figlio non ha postato la mattina, non ha postato il pomeriggio, prima che il sole tramonti lo chiama, si inquieta.
Allora, mi viene un ricordo bellissimo a proposito di questo. Carla Perrotti, che è la giornalista
del deserto.
Ecco. Io ero rimasta molto impressionata quando ai tempi pre-Facebook era stata nostra ospite in Mille Voci e aveva raccontato, lei in quel momento aveva il bambino ancora abbastanza piccolo e aveva detto che quando lei si allontana, quando va nel deserto, per i primi almeno 3 giorni non guarda la fotografia del bambino perché sarebbe troppo straziante per lei, quindi deve adeguarsi alla distanza, al nuovo luogo e così. Ecco, tutto questo adeguamento psicologico, certo, la distanza da rispettare, tutto questo oggigiorno sarebbe completamente annullato.
Quest'arte della distanza e della nostalgia indubbiamente si sta perdendo. Quando io sono in viaggio, i miei figli mi mandano le foto del mio gatto preferito tutti i giorni perché sanno che mi fa piacere, quindi non c'è un giorno in cui in fondo non lo veda, e questo indubbiamente qualcosa vuol dire.
In più anche,
e quindi anche questo dovremmo difenderlo, Guido. Dovremmo difendere anche i distacchi.
Sì, lo spazio della non raggiungibilità, della non connessione, eccetera. In posti migliori è capitato a me di fare degli incontri, di partecipare in luoghi, magari in qualche monastero, in qualche riunione di 2 o 3 giorni, dove i cellulari non prendevano. E questo dopo la prima e due ore in cui tutti sono lì che impazziscono, non prendono, a terza ora dici però sai cos'è, va bene così, e
non
al terzo giorno non vuoi,
male.
Più, esatto, non vuoi più tornare in giro. Ma una cosa a proposito dei viaggi, tra l'altro, anche oltre a questo mancato distacco eccetera e del vedere ciò che succede a casa tua, devo dire che oggi, grazie anche a tutti i sistemi di prenotazione, di tutti i grandi social network, perché di questo parliamo, tutti i social network di opinioni, cioè, vedi il posto dove stai andando, quindi già prefiguri molto quello.
Sai cosa dicono gli altri?
Nelle visioni degli altri. La cosa interessante, fra virgolette interessante, cioè l'interessante sociologicamente, è che facciamo fatica ad avere una nostra opinione, se, ma anche solo quando dici andiamo a mangiare a Lugano, ok dai fammi vedere un po', guarda, incomincia a vedere, no questo è recensito male, dico recensito male, vabbè.
Ma da chi?
Certo, esatto, da chi? Molte di queste probabilmente sono false, chissà quante sono... sotterfugi.
Si sa che sono falsi. E in alcuni casi si sa benissimo che ci sono delle società che ti offrono dei pacchetti per dare dei giudizi su quell'albergo piuttosto che su quel ristorante, negativi o positivi. Quindi, però, per confermare quello che stavi dicendo tu, ma perché non si può entrare in un ristorante perché mi piace l'insegna? O certo, perché la cameriera mi sta sorridendo.
Giusto.
La quinta volta che mangi da cani, poi ti dici...
Ah, io aspettavo che qualcuno dicesse questo.
Però dico, la guida dei ristoranti, adesso dico quella lì, è una cosa autoriale. Torniamo a quello di prima, cioè il giornale, il libro, la casa editrice, eccetera, cioè di opinione, tutto quello che vogliamo, però è una... La televisione stessa è un contenuto che ha un, diciamo, un'autorialità. Oggi se l'autorialità viene da un commento di Guido X, che non so chi sia, che non so che valore abbia per dare quel giudizio, oltre al rischio della falsità, è anche magari un non esperto, uno che non sa distinguere un vino rosso da un vino bianco, perché dovrei ascoltare lui? Magari gli è andato un colto salato e si è vendicato, ma ci mancherebbe.
Sempre perché anche l'ora delle confessioni, allora confessa che non sei mai andato in un ristorante perché era ben quotato.
No, io sono andato in molti ristoranti ben quotati
in Facebook,
dalla guida.
In quelle guida.
Facebook, non avendocelo, no. Però diciamo, quando, siccome non sei mai da solo che scegli, e qui non tiro in campo nessuno, ovviamente è
vero,
cosa
però
che
si riconosce la voce della verità. Cioè in mezzo a tutti questi giudizi, devo dire, si portano dietro la loro emotività. Si capisce il signore arrabbiato, si capisce il signore trattato male e si capisce la voce della verità.
Sì, cioè, volevo solo dire una cosa. Per me c'è una funzione che è utilissima, soprattutto di Facebook, cioè che quando ho bisogno di qualcosa, che può essere dall'idraulico a un consiglio a una figura specifica, io scrivo nello stato, mi sapete consigliare, in pochissimi minuti arrivano da persone che spesso anche conosci, tantissimi consigli, quindi tu per ogni problema puoi avere delle risposte, degli aiuti, dei soccorsi, davvero.
E un'altra cosa veramente utile in questa linea all'opposto è che se tu vuoi rintracciare una star,
tutti siamo raggiungibili,
musicista,
sì.
Ovviamente su Facebook ti risponderà il suo ufficio stampa, sì, quello che vuoi, però intanto prima sapere l'ufficio stampa del cantante, insomma era un'operazione tecnicamente
tutti
da
sono raggiungibili.
Invece questo
qualsiasi ricerca.
Abbiamo al telefono Davide Crivelli, che è presidente della Giovane Camera Economica del Canton Ticino. Buonasera Davide.
Sì, buonasera Mirella, buonasera ai radioascoltatori.
Allora, noi abbiamo chiesto a Davide di poterci sentire un momento al telefono durante questo programma, perché ovviamente c'è un altro luogo dei social molto particolare che si chiama LinkedIn, che poi dicono che bisognerebbe dirlo in un modo un po'... Più stringato di quello che faccio io, ma pazienza, tutti dicono LinkedIn, che sta diventando importantissimo, giusto Davide?
Certo, LinkedIn è l'opposto di Facebook praticamente. Se in Facebook io posso mettere quello che faccio con la mia associazione, come mi hai presentato come Presidente della Giovane Camera Economica, oppure a livello familiare, a livello di amici, su LinkedIn devo essere il più professionale possibile, cioè è praticamente il mio curriculum vitae trasformato su quella pagina LinkedIn con il mio nome e il mio cognome, e lì metto tutto lo storico che ho fatto nella mia vita professionale, insomma.
E quindi serve moltissimo. Cosa succede lì in LinkedIn? Che scambi accadono?
praticamente LinkedIn ci sono già state persone che mi hanno richiesto se volevo fare un colloquio di lavoro, per esempio. Oppure io lo uso in questo modo, insomma, lo utilizzo per trovare persone che magari ho conosciuto alla tal convention, all'attuale serata, per esempio durante il giorno di Camera Economica mi fa conoscere molte persone, magari non mi ricordo più cosa fa nella vita, vado su LinkedIn, cerco nome e cognome, ecco che mi appare la foto di quella persona e poi vedo quello che ha fatto nella vita. E poi
insomma,
poi
una specie di elenco telefonico moderno.
E professionale.
Professionale.
Quindi, esatto.
E quindi non ci sono controindicazioni, vorremmo sentire un po' la sua esperienza, questa è un po' l'informazione stringata che c'è adesso, adesso ce lo trasforma un po' in un racconto, la sua esperienza che cosa le ha dato, era prima scettico oppure no, cosa ha scoperto?
Allora, per quel che riguarda LinkedIn, devo dire che all'inizio ero un po' scettico, però anche a livello professionale, visto che sono anche consulente previdenziale per una grande assicurazione qui in Svizzera, ci hanno proprio, diciamo così, non indottrinato sarebbe la parola sbagliata, però detto come fare, puramente professionale, perché tante volte vedi cose che non vorresti vedere e a quel punto lì non è più lo scopo, insomma. Apro, se mi permetti, una piccola parentesi, come giovane Camera Economica andiamo nelle scuole medie per far conoscere alle persone, a questi studenti, come utilizzare i social in generale, no? E poi sì, mettiamo anche la foto di LinkedIn spiegando appunto che qui non bisogna mettere ad esempio la foto, la propria foto quando si è in vacanza, bisogna mettere puramente tutta la verità, tutto quello che si è fatto in passato, puramente la verità. Questo è una cosa molto basilare, ma se si guarda al giorno d'oggi a livello di social, sia LinkedIn sia Facebook e altri, insomma, non tutti
non sempre
tengono
è vero
questa
tutto.
Etica professionale. Esatto.
E quindi LinkedIn è destinato a ingigantirsi e a lasciar fuori le persone che non lo seguono, soprattutto. Uno
esatto,
che è interessato a essere presente nel mondo professionale è quasi un po' ricattato, o ci sei o altrimenti non vieni preso in considerazione.
Allora, dal mio punto di vista devi esserci se vuoi farti conoscere per quello che fai professionalmente. Poi io dico sempre, anche alle persone che conoscono e mi chiedono di queste cose, social media eccetera, devi mettere la verità, se non inserisci la verità lì ti bruci subito e quindi devi utilizzare la parte positiva che ti dà questi nuovi social media, il mondo moderno di oggi. Insomma,
c'è un minimo di etica sottoscritto, tacitamente sottoscritto da tutti quanti.
Esatto.
È interessante. Grazie infinitamente, Davide Crivelli, che ripetiamo è presidente della Giovane Camera Economica del Canton
Grazie
Ticino.
Grazie a voi. Grazie, mi arrivederci.
Buonasera.
Allora, è interessante perché appunto c'è quasi ci stavamo dimenticando che esiste anche quell'altro, quel contro Facebook, come
sì,
si diceva.
Certo. LinkedIn è molto interessante e anche molto interessante la mescolanza che stanno producendo i social. Per esempio, mi sono reso conto che qualche anno fa facevo spesso delle proposte di lavoro, cioè chiamavo una persona e gli dicevo vorrei fare questo per te se tu mi paghi o ho un'associazione. Adesso non lo faccio più, faccio la mia vita, pubblico tutto quello che faccio, diciamo per esempio sabato farò un corso a Biella, ecco, una destinazione decisamente
ma
esotica.
Ma vuoi pubblicizzarlo?
No, ma succede molto spesso. Succede molto spesso che qualcuno chiama e dice ho visto che lei fa a Biella quella cosa lì e vorrei che facesse da me non proprio quella cosa lì, ma un po' diversa, vorrei che me la facesse così. Quindi molti contatti di lavoro passano anche per questi canali, diciamo, informali rispetto al passato, rispetto alla serietà di LinkedIn. E devo dire che sono un po' sorpreso della mescolanza di messaggi. Se qualcuno leggesse la mia bacheca, vedrebbe mescolanza di messaggi futilissimi, mai riusciti tentativi di seduzione e invece poi serissimi.
Ecco, mentre invece Davide Crivelli ci stava dicendo
lui
che LinkedIn lì è già comunque c'è un protocollo.
Lui è raggiungibile per me, però è troppo serio.
No, devo dire che LinkedIn è questa cosa qui, il numero di, lì non ho questa cifra, purtroppo non ce l'ho, ma il numero di colloqui di lavoro, chiamiamole così, che avvengono su LinkedIn, tramite LinkedIn, è elevatissimo e cresce a doppia cifra ogni anno, cioè è proprio il posto.
Io oggi ho annotato uno spot televisivo, testualmente diceva: chatta con le aziende e troverai il tuo prossimo lavoro.
È così, è così. E poi dico un'ultima cosa, se posso. E cioè che
è la penultima, però
esiste anche un bellissimo social network che si chiama Medium, faccio pubblicità, tanto una cosa mondiale.
Che cos'è?
Esatto, si chiama Medium.com, è un social network che è frequentato da scrittori, giornalisti, da persone che raccontano loro esperienze, è un social network di scrittura e di foto, fotoreportage, eccetera. Sì, intellettuale nel senso che c'è il giornalista del New York Times che ripubblica lì un articolo uscito là, oppure che non è uscito là in integrale o pubblica lì, ma noi stessi in alcuni corsi di scrittura lo utilizziamo per pubblicare i lavori dei ragazzi del corso, editati, cioè ti fai anche un po' lo scrupolo di pubblicare una cosa ben fatta, ha il suo motore di ricerca, ti iscrivi, hai una tua pagina, cioè è un social network. Però serio nel
infatti
senso
io non ho mai
sentito. Grammatica e sintassi sono sane.
Esatto, sono garantite.
La Gabi si preoccupa anche di quello, giustamente.
Voglio dire.
Allora, stiamo arrivando al momento dei saluti, anche perché non finisce naturalmente qui Appesi alla Luna, perché poi abbiamo un brano musicale che abbiamo già preannunciato con i Pink Floyd. Abbiamo il racconto, perché c'è sempre il racconto, e una bellissima sigla finale anche da ascoltare. Però i saluti tra un momento, ma prima di quei saluti io vorrei leggere una cosa che ho letto su Facebook ieri, ed è questa, lo dice una certa Simona su Facebook, dice: io lo scrivo qui ora, il prossimo grande business nel settore del turismo sarà l'organizzazione di viaggi nella natura selvaggia per una detox da tecnologia, senza cellulare, PC, connessione di alcun tipo, scommettiamo? Ecco, e è molto interessante, perché probabilmente vincerà questa scommessa. Ci sta dicendo anche il nostro tecnico.
Il quale ha partecipato proprio in mezzo alla natura, vero Mauro?
Se posso
dire una cosa.
È la conclusione? Sì.
Esistono degli alberghi, e la nostra azienda li ha in catalogo, che organizzano dei soggiorni disintossicanti, detox dai social e da ogni...
Domani ci tempesteranno di telefonate per sapere dove andare.
Non l'ho detto per fare uno spot, l'ho detto perché devo dirlo, perché mi è già capitato in una trasmissione di parlarne, e trovo che essere aggiornati e saper portare delle proposte anche di questo
quindi
tipo.
Quindi Simona ha ragione. Simona sarà il prossimo business.
Sì.
Deve pubblicare su LinkedIn e farsi trovare da Gabri come futura collaboratrice, giusto? Abbiamo capito che funziona così.
Come concludiamo? Guido Bosticco.
Forse il miglior detox è trovarsi un'altra cosa da fare, da un certo punto di vista.
C'è un altro social.
Sì. Io ho tolto la TV, ho comprato un quadro, adesso guardo tutto il giorno il quadro, però ho tolto Facebook, però ci sono altri social. Insomma, in realtà abbiamo voglia di comunicare, questi sono gli strumenti.
Abbiamo voglia di comunicare, ma la cosa nuova, forse la sensibilità nuova, abbiamo anche voglia di comunicare meglio.
Sì.
Non andare più troppo sulla quantità, probabilmente è questo che abbiamo in qualche modo smosso durante questo programma di due ore dedicato alla...
Se la domanda originale era se siamo stufi dei social media, no, non siamo stufi, rispondo io con questa autorità un po' per tutti, però diciamo abbiamo passato un'infatuazione giovanile e adesso siamo in cerca di un rapporto più serio.
Pronti per essere maturi. Grazie di cuore a tutti voi che siete stati all'ascolto, grazie ai nostri ospiti che sono stati Gabriella Malacrida, Guido Bosticco e Claudio Visentin. Adesso ascoltiamo cosa come brano musicale, Giorgia?
Ascoltiamo i Pink Floyd, ma prima volevamo leggere...
No, non lo leggiamo,
non c'è più tempo. Sì, allora ci lasciamo con i Pink Floyd, con un pezzo, un capolavoro, Wish You Were Here.
Dopodiché la prima puntata del Gabbiano Jonathan di Richard Bach. Buonanotte a tutti.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain,
Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead?
Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, prima puntata.
Era di primo mattino e il sole appena sorto luccicava tremolando sulle scaglie del mare appena increspato. A un miglio dalla costa un peschereccio arrancava verso il largo e fu data la voce allo stormo. E in men che non si dica, tutto lo stormo buon appetito si adunò. Si diedero a giostrare e a canirsi per beccare qualcosa da mangiare. Cominciava così una nuova, dura giornata. Ma lontano di là, solo soletto, lontano dalla costa e dalla barca, un gabbiano si stava allenando per conto suo. Era il gabbiano Jonathan Livingston. Si trovava a una trentina di metri d'altezza. Distese le zampette palmate, aderse il becco e si tese in uno sforzo doloroso per imprimere alle ali una torsione tale da consentirgli di volare lento. E infatti rallentò, tanto che il vento divenne un fruscio lieve attorno a lui, tanto che il mare restava in moto sotto le sue ali. Strinse gli occhi, si concentrò intensamente, trattenne il fiato, compì ancora uno sforzo per accrescere solo d'un paio di centimetri quella penosa torsione. D'un tratto gli si arruffarono le penne, entrò in stallo e precipitò giù. I gabbiani, lo sapete anche voi, non vacillano, non stallano mai. Stallare, scomporsi in volo, per loro è una vergogna, è un disonore. Ma il gabbiano Jonathan Livingstone, che faccia tosta, eccolo là che ci riprova ancora. Tende, torce le ali per aumentarne la superficie, vibra tutto nello sforzo e patapumf, stalla di nuovo. No, non era un uccello come tanti. La maggior parte dei gabbiani non si danno pena di apprendere del volo, altro che le nozioni elementari. Gli basta arrivare dalla costa dove c'è il cibo e poi tornare a casa. Per la maggior parte dei gabbiani volare non conta, conta mangiare. A quel gabbiano lì invece non importava tanto procurarsi il cibo, quanto volare. Più di ogni altra cosa al mondo, a Jonathan Livingstone piaceva librarsi nel cielo. Ma a sue spese scoprì che, a pensarla in quel modo, non è facile poi trovare degli amici tra gli altri uccelli. E anche i suoi genitori erano afflitti a vederlo così, che passava giornate intere tutto solo, dietro i suoi esperimenti, quei suoi voli planati a bassa quota, provando e riprovando. Non sapeva spiegarsi perché, ad esempio, quando volava basso sull'acqua a un'altezza inferiore alla metà della sua apertura alare, riusciva a sostenersi più a lungo nell'aria e con meno fatica. Concludeva la planata lui, mica con quel solito tuffo a zampi in giù nel mare, bensì con una lunga scivolata liscia liscia sfiorando la superficie con le gambe raccolte contro il corpo, in un tutto aerodinamico. Quando poi si diede a eseguire planate con atterraggio a zampe retratte anche sulla spiaggia e a misurare quindi coi suoi passi la lunghezza di ogni planata, i suoi genitori si mostrarono molto, ma molto sconsolati. «Ma perché, John? Perché?» gli domandò sua madre. «Perché non devi essere un gabbiano come gli altri, John? Ci vuole tanto poco. Ma perché non lo lasci ai pellicani il volo radente e agli albatri? Perché non mangi niente, figlio mio? Sei ridotto a penne e ossa!» «Non importa se sono penne e ossa, mamma. A me importa solo imparare che cosa si può fare super aria e che cosa no. Ecco tutto. A me preme soltanto di sapere». «Sta un po' a sentire, Jonathan», gli disse suo padre con le buone. «Manca poco all'inverno. E le barche saranno pochine e i pesci nuoteranno più profondi, sotto il pelo dell'acqua. Se proprio vuoi studiare, studia pappatoria e il modo di procurartela. Sta faccenda del volo è bella e buona, ma mica puoi sfamarti con una planata, dico bene? Non scordarti, figliolo, che si vola per mangiare». Jonathan assentì, obbediente. Nei giorni successivi cercò quindi di comportarsi come gli altri gabbiani. Ci si mise di buona volontà e gettando strida, giostrava, torneava anche lui con lo stormo intorno ai moli, intorno ai pescherecci, tuffandosi a gara per acchiappare un pezzo di pane, un pesciolino, qualche avanzo. Ma a un certo punto non ne poté più. «Tutto questo non ha senso», si disse. E lasciò cadere apposta un'acciuga duramente conquistata, che se la pappasse quel vecchio gabbiano affamato che lo seguiva. «Qui perdo tempo. Potrei impiegarlo invece esercitandomi. Ci sono tante cose da imparare». Non andò molto, infatti, che Jonathan piantò lo stormo e tornò solo, sull'alto mare, a esercitarsi, affamato e felice. Adesso studiava velocità e in capo a una settimana di allenamenti ne sapeva di più su questa materia del più veloce gabbiano che c'era al mondo. Eccolo. A circa 300 metri d'altezza che, battendo le ali a più non posso, si butta in picchiata. Una picchiata vertiginosa verso le onde. A questo punto capisce perché ai gabbiani questa manovra a tutta velocità non può riuscire. In appena 6 secondi uno tocca le 70 miglia all'ora, velocità alla quale l'ala di un uccello non è più stabile nella fase ascendente. Ci si era provato più volte, ma sempre con lo stesso risultato. Pur mettendoci il massimo impegno, perdeva sempre il controllo a una velocità così elevata. Saliva a quota 300. Avanti, dritto, tutta birra, prima, poi scivolata d'ala e giù in picchiata. Niente. Ogni santa volta l'ala sinistra andava in stallo nella fase ascendente. Lui veniva spostato con violenza la mano manca, stallava con la destra per cercare di riprendersi e... trac! Cadeva in vite. Non riusciva a metterci sufficiente attenzione al momento in cui dava quel colpo dall'ascendente. 10 volte ci aveva provato e ogni volta, appena toccate le 70 miglia orarie, si trasformava in una trottola di penne e, perduto il dominio dell'aria, tonfava nell'acqua. Il trucco, gli balenò alla fine alla mente, quando era ormai fradicio, consiste nel tenere le ali ferme. Sì, remeggiare finché non sei sulle 50 miglia, poi tenere salde le ali. Salì a quota 600 e riprovò. Si buttò in picchiata, beccò dritto in giù, tutte le ali aperte, appena toccate le 50, spiegate e ferme. Occorreva una forza tremenda, ma il trucco riusciva. Nello spazio di 10 secondi era sfrecciato a 90 miglia all'ora. Jonathan aveva stabilito il record mondiale di velocità dei gabbiani. Ma il suo trionfo fu di breve durata. Nell'istante in cui si accinse a risalire, nell'istante in cui mutò l'angolazione delle ali, perse disastrosamente il controllo, frullò e divenne un turbinio di penne. Come prima, solo che a 90 fu un effetto dinamite e Jonathan esplose in aria, piombò in mare, un mare duro come il granito. Quando tornò in sé, era buio da un pezzo. Galleggiava, cullato dalla maretta, sulla scia del chiar di luna. Si sentiva le ali sbrindellate e pesanti come il piombo, ma più ancora gli pesava il fallimento. Si augurò, indebolito com'era, che quel peso bastasse a trascinarlo giù dolcemente verso il fondo e che fosse finita. Mentre affondava, una voce strana e cupa risuonò dentro di lui. «Non c'è via di scampo. Niente da fare, sei un gabbiano. La natura ti impone certi limiti. Se tu fossi destinato a imparare tante cose sul volo, avresti un portolano nel cervello. Carte nautiche avresti per meningi. E se tu fossi fatto per volare come il vento, avresti l'ala corta del falcone e mangeresti topi anziché pesci. Aveva ragione tuo padre. Lascia perdere queste stupidaggini, torna a casa, torna presso il tuo stormo, accontentati di quello che sei, un povero gabbiano limitato. Quella voce svanì e Jonathan era d'accordo. Un gabbiano a quest'ora di notte dovrebbe essere a nanna, sulla costa. D'ora in poi, giuro Jonathan, io sarò un gabbiano per bene. Tutti saranno contenti di me. A fatica si tirò fuori dall'acqua e si diresse mestamente verso terra. Meno male che aveva imparato a volare a bassa quota, il che gli consentiva un risparmio di energie. «Non pensiamoci più», disse a se stesso. «È finita. Non sono più me stesso. Devo scordarmi di quello che ho imparato, quello che ero, ero. Adesso sono soltanto un gabbiano come tutti gli altri. Gabbiano sei e da gabbiano vola». E così si levò, benché stanchissimo, a una quota di circa 30 metri e si mise a remigare alacremente alla gabbiana verso la costa. Si sentì meglio dopo aver preso quella decisione di comportarsi come un gabbiano qualsiasi. Basta! Non avrebbe dovuto più dar retta a quel demone che li istigava a imparare cose nuove. Basta d'ora in poi con le sfide, basta con i fallimenti. Era bello smettere di pensare e volare tranquilli nel buio verso le luci occhieggianti della costa. «Nel buio!» La voce cavernosa suonò chioccia di paura. «Ma i gabbiani non volano al buio! Mai!» Però Jonathan, distratto, non le badò. «Com'è bello!» ripeteva fra sé. «La luna, col suo strascico d'argento, e le luci della riva che disegnavano tremule scie sull'acqua nella notte, così calma e tranquilla!» «Posati! I gabbiani non volano al buio! Sei nato anche tu per volare di notte, avresti gli occhi come una civetta!» Una bussola avresti per cervello. Avresti l'ala corta del falcone. Librato nelle tenebre lassù il gabbiano Jonathan, a questo punto batté gli occhi. La fatica svanì, svanì il dolore. E anche i buoni propositi svanirono. L'ala corta, le ali di un falco. Ecco la soluzione. Che
Che sciocco non averci pensato prima. Quello che occorre è solo un'ala corta e allora basterà che io tenga raccolte le mie ali, che le tenga ritirate quasi del tutto e che ne adoperi soltanto le estremità. Ali corte! Si portò subito 600 metri di quota sopra il mare di pece e senza star lì a pensare un momento che poteva fallire anche morire, portò le ali ad aderire saldamente al corpo, lasciando tese al vento solo le strette estremità di esse a mo' di alettoni, e si gettò in picchiata. Il vento gli intronava nella testa con un fragore spaventoso, 70 miglia all'ora, 90, 120, ancora più forte, a 140 miglia all'ora la tensione dell'ala era inferiore a quella di prima, 70, e bastò una leggerissima torsione per uscire di picchiata e saettare verso il cielo alto, grigio, bolide, sotto il chiar di luna. Raggrinzì gli occhi a fessura nel vento e il suo cuore esultava, 140 miglia all'ora, senza dare una sbandata. E se mi tuffo, non da 500 ma da 1000 metri e più, chissà che velocità! Il giuramento di poc'anzi era dimenticato. L'ebbrezza del volo l'aveva spazzato via. Eppure non si sentiva in colpa, anche se non aveva mantenuto una promessa fatta a se stesso. Promesse di quel genere impegnano soltanto quei gabbiani che s'appagano dell'ordinario tran tran. Ma uno che aspira a una sempre maggiore perfezione non sa proprio che farsene di simili promesse.